ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Lo stupore, l'effetto wow. Ce lo aspettiamo all'opera? Rimaniamo delusi quando il regista o il dramaturg alla moda ci impongono una messa in scena volutamente, provocatoriamente spoglia, in amena? Non daremo risposte oggi a queste abusate domande, ma lanceremo qualche spunto in tal senso, innanzitutto raccontandovi un'opera che di per sé richiede imponenti masse e grandi effetti scenici. Alludiamo al Nabucco di Giuseppe Verdi, ma nella coproduzione tra i teatri di Modena e Reggio Emilia e il circuito Opera Lombardia. Il musicologo Marco Cosci ha assistito per noi alla recita di Brescia il 30 novembre scorso. Nella seconda parte della puntata parleremo invece della tradizione italiana della scenografia grazie a un volume appena uscito per Edizioni Amici della Scala, firmato dalla studiosa Vittoria Crespi Morbio, dal titolo Vittorio Rota e il teatro del suo tempo. Vittorio Rota fu scenografo ufficiale del teatro alla Scala per 30 anni, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, in un'epoca in cui l'illuminotecnica moderna era ancora a livello sperimentale e la ricerca scenografica mirava soprattutto a suggestivi quadri pittorici. Torniamo però a Opera Lombardia, che purtroppo non ha realizzato registrazioni del suo Nabucco. Abbiamo allora scelto per gli ascolti odierni un'edizione storica, quella diretta da Riccardo Muti per EMI nel 1986 con l'Ambrosian Opera Chorus e la Filarmonia Orchestra. Cominciamo con un assaggio della sinfonia.
Thank you.
Marco Cosci, ben ritrovato a Rete 2.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Nabucco, dunque, nella produzione di Opera Lombardia, ora in scena.
Io ho assistito alla recita pomeridiana del 30 di novembre a Brescia ed è stata una recita molto partecipata. Il teatro, il Gran Teatro di Brescia, era al completo e ovviamente Nabucco è un titolo conosciuto e devo dire che fin da subito si è respirato il fervore per Verdi, tant'è che alla fine del preludio una signora ha urlato dai palchi viva Verdi e anche un viva Verdi poi è riccheggiato nel corso dello spettacolo. È un allestimento che affronta Nabucco cercando di attualizzarlo, quantomeno di sublimarlo in chiave simbolica. Non c'erano riferimenti precisi dal punto di vista temporale, però gli ebrei venivano rappresentati come un gruppo di profughi con abiti insomma contemporanei, mentre invece i babilonesi, soprattutto Abigail e Nabucco, avevano delle divise che rimandavano a gerarchi nazisti e l'esercito invece aveva qualcosa che rimandava a Dune, quindi un immaginario cinematografico forse di tipo più distopico. Scene e costumi erano di Anna Bonomelli, mentre invece la regia di Federico Grazzini.
Marco Cosci, hai richiamato il film Dune. Questo titolo cinematografico mi porta a ricordare la discussa produzione fantascientifica del Nabucco all'Arena di Verona di quest'estate. Ne abbiamo parlato, i costumi, le luci, le gabbie.
Sicuramente non ci si spingeva in maniera così estrema nella scelta dei costumi, anche delle scenografie, però c'erano degli elementi che richiamavano sicuramente l'elemento delle gabbie. Tra il terzo e il quarto atto non c'era calata di sipario e c'erano queste gabbie costruite con delle luci LED che poi nel corso del quarto atto sul finale venivano smontate e queste gabbie liberavano il popolo oppresso. E devo dire che questo bilanciamento tra elementi futuristici ma molto ben dosati non creava degli effetti particolarmente disturbanti, tant'è che il pubblico ha apprezzato, ecco, era un pubblico sicuramente forse più incline ad allestimenti di tipo tradizionalista e ha apprezzato questa resa che giocava molto bene anche sul rapporto fra luci, non solo le LED ma proprio le luci utilizzate da Giuseppe Di Iorio e i fondali, perché tutta l'opera, soprattutto dei primi due atti, era giocata su tre pannelli, uno centrale e due laterali, pannelli sporchi di sangue, fango, che rimandava sicuramente al contesto e agli scontri bellici, ma l'elemento interessante erano queste luci che proiettavano le ombre dei personaggi sui pannelli laterali e centrali, e quindi avevamo queste figure di Abigail e Nabucco che diventavano veramente imponenti sui pannelli soprattutto laterali, mentre invece su quello centrale avevamo le proiezioni degli eserciti e quindi i gesti, le armi che venivano proiettate e moltiplicavano questo senso di grandezza e di rapporti fra le forze in maniera estremamente convincente.
Il regista dunque ha mantenuto vivo un gusto anche estetico, uno sguardo allo stupore.
Uno sguardo allo stupore e anche uno sguardo che voleva anche un po' rileggere alcuni momenti di ambiguità del libretto di Nabucco, anche per riagganciarci all'allestimento di Verona, in cui a volte non si capiva bene quali fossero le forze e i personaggi, il coro rappresentato dagli ebrei e quello dei babilonesi. Ecco, nell'allestimento di Brescia avevamo all'inizio del terzo atto in realtà un allontanamento dal testo, perché il coro che festeggia Abigail in realtà in questo caso era un coro degli ebrei già imprigionati dentro queste gabbie con le luci LED, che erano costretti dal gran sacerdote a cantare in onore della regina. Quindi un allontanamento dal testo che però era reso dal punto di vista drammaturgico in maniera estremamente coerente, efficace, tant'è che non ha creato nessun malumore in sala.
Oh. questo era il coro degli Assiri, di cui si diceva. Un tema difficile nel Nabucco e peraltro ostico già allo stesso Verdi è quello religioso, soprannaturale, come l'ha trattato il regista.
Ecco, questo aspetto è sicuramente stato interpretato in chiave umanizzante, potremmo dire, nel senso che l'elemento biblico, anche l'elemento sovrannaturale, penso al fulmine divino, ecco, questi elementi sono stati completamente eliminati. Quindi, ad esempio, l'elemento del fulmine diventa un atto umano, è Abigail che prende il potere quasi come un vero e proprio colpo di Stato e quindi con la propria forza prende la corona a Nabucco. E poi l'altro elemento di stampo più religioso, pensiamo anche ai cori degli ebrei, anche quegli aspetti sono stati calati in dinamiche profondamente umane. Non possiamo non citare ovviamente il va pensiero. Ecco, sul va pensiero, che ha già una sua prima citazione nel corso del preludio, ebbene il regista Federico Grazzini ha lavorato sull'aggiunta anche di elementi narrativi, tant'è che durante il preludio incomincia a prendere forma la vicenda narrativa proprio in occasione della citazione della melodia del va pensiero. Compare una ragazzina, una bambina alla ricerca di propri genitori e quella stessa bambina poi nel corso del va pensiero del terzo atto comparirà con un aeroplanino giocando nel proscenio, però lì Grazzini la mette subito a contrasto con l'orrore e la tragedia delle guerre, tant'è che subito dopo questa ragazzina che giocava con l'aeroplanino compare un padre probabilmente che porta il figlio morto coperto da un lenzuolo, quindi c'è questa dimensione di provare a calare le vicende tra ebrei e babilonesi in un contesto non ben definito dal punto di vista temporale, ma che sicuramente rimanda al nostro immaginario contemporaneo dei tanti scontri bellici che stanno occupando lo scenario mondiale.
Insomma, Marco Cosci, una produzione di Nabucco che accontenta ogni tipo di pubblico.
Assolutamente, sicuramente è una forma di attualizzazione e di rilancio di quello che è un grande tema del teatro verdiano, il rapporto fra oppressori e oppressi, anche il rapporto fra genitori, padri e figli, in questo caso figlie, che è stata una sfida che è stata decisamente vinta, anche vedendo e ascoltando gli applausi che sono stati molto calorosi e non c'è stato nessun tipo di contestazione, quando a volte con riletture moderniste sappiamo che il pubblico, forse anche di teatro di tradizione, a volte non digerisce così bene questi allontanamenti rispetto alle ambientazioni originali.
Marco Cosci, parliamo allora degli aspetti musicali del Nabucco di Opera Lombardia.
Allora, devo dire che il cast nel complesso era molto buono. Sicuramente la parte di Abigail, che era interpretata da Cristina Kolar, è una delle parti più impervie del repertorio sopranile. Cristina Kolar l'ha retta bene, c'è da dire che verso la fine, nel rondò finale, si avvertiva un po' di fatica, però comunque anche per la tenuta scenica è riuscita a portare a casa, ecco, il ruolo, e devo dire che il pubblico l'ha salutato con grande calore. Aveva un registro non del tutto omogeneo, ma sicuramente risolveva anche alcuni limiti della voce con un'interpretazione, un piglio che richiede il personaggio di Abigail. Il personaggio di Nabucco era interpretato da Angelo Veccia, che ha restituito Nabucco dal profondo calore umano, la voce riempiva molto bene la sala e sicuramente un Nabucco che, ecco, allontana anche quei riferimenti sovrannaturali o anche legati magari a un'interpretazione, una visione più legata alle vicende storiche, e ne restituisce un personaggio intimo con tutte le sue fragilità. Il declino psichico di Nabucco è stato reso in maniera molto efficace. Forse il personaggio che è stato un po' la rivelazione della serata, l'attore e il cantante, è Peter Martinčić, interprete di Zaccaria, che veramente è l'attore cantante che ha riscosso maggior successo, forse anche il nome meno conosciuto nel cast, e ha offerto una prova di Zaccaria veramente molto convincente. Bellissimo il timbro, il calore e i momenti di Zaccaria, la preghiera, la profezia sono state tra le pagine di maggior suggestione, ecco, dello spettacolo. La direzione di Valerio Galli, alla guida dei Pomeriggi Musicali di Milano, è stata molto convincente, ha lavorato molto bene di concertazione con il palcoscenico, quindi c'era un ottimo rapporto tra orchestre, cantanti e masse corali, e infatti Bisogna citare anche Diego Maccagnola, che ha preparato il coro di Opera Lombardia, e Valerio Galli ha lavorato molto sui contrasti, quindi il piglio anche del Primo Verdi eroico con scatti accesi è stato reso con grande convinzione, senza però tralasciare i momenti di profonda intimità. Ecco, prima facevo riferimento alla preghiera di Zaccaria, ecco, l'introduzione col violoncello è stato uno dei momenti di lirismo in una dimensione molto più intima tra le parti più riuscite. Unico appunto, ahimè, tutte le cabalette sono state tagliate. Lì è chiaro che le cabalette a volte mettono anche a dura prova la voce, e penso soprattutto al ruolo di Abigail, però ecco, il personaggio di Zaccaria forse ne avrebbe tratto qualche vantaggio, sicuramente sarebbe stato in grado di reggerle, però da un punto di vista, quindi, di coerenza sono state tagliate integralmente tutte le cabalette e quindi...
Rassicuriamo gli spettatori, sono state rimosse le ripetizioni delle cabalette, questo secondo una prassi tipicamente novecentesca, laddove i cantanti avevano ormai perso la tecnica delle variazioni improvvisate, che invece era ben salda per gli interpreti del Primo Verdi, dunque assolutamente non ci sono stati tagli.
No, 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 semplicemente la ripetizione della cabaletta, quindi da un punto di vista dei tagli non ci sono stati tagli che hanno snaturato il testo verdiano, però ci si è tenuti un po' una tradizione che quindi elimina tutte le ripetizioni delle cabalette, che è chiaro che sono un gusto, un retaggio del passato, che però in questo caso forse avrebbero anche giovato per l'interpretazione di un cast che sicuramente era all'altezza, ecco, di questa prova anche di virtuosismo vocale.
Un successo bresciano, diciamo, equamente distribuito tra regia, solisti, orchestra e coro, ma Nabucco è una delle opere più corali di Verdi.
Il coro ovviamente è stato applaudito in va pensiero, anche se forse non così tanto come mi sarei aspettato. Cioè, sicuramente è uno dei momenti di grande suggestione, ma forse ancora più di impatto è stato il coro finale del quarto atto Immenso Geova. C'è da dire che il coro, anche per gli spazi, è l'elemento scenico di più difficile gestione. Quindi, mentre la regia è stata molto attenta al gesto attoriale dei solisti, sul coro si vedevano una serie di gesti enfatici, braccia alzate verso il cielo. In Immenso Geova, però, la staticità di questo coro che viene liberato da queste gabbie, avanza verso il palcoscenico, è stato un'interpretazione, ecco, di grande fascino anche nella sua fissità, ed è forse uno dei momenti di maggiore suggestione per il coro, che per certi versi è anche scalzato, un po' come avveniva in epoca risorgimentale il coro del Va Pensiero.
E allora ci salutiamo proprio con questo coro, estratto, come tutti gli ascolti di questa prima parte di puntata, dall'incisione diretta da Riccardo Muti nel 1986 per EMI. Ma ricordiamo che la produzione di Opera Lombardia è ancora in scena a Como, al Teatro Sociale, oggi 12 dicembre e poi il 14 dicembre e poi anche a Lucca, al Teatro del Giglio, il 20 e il 21 dicembre. Grazie Marco Cosci, alla prossima.
Grazie a voi.
Vittorio Rota e il teatro del suo tempo, 1864-1945, è il titolo di un denso volume che assomma ricchezza di documentazione, splendido apparato iconografico e piacevolezza narrativa. Un volume appena pubblicato dagli amici della Scala che ci permette di conoscere una figura che ha segnato l'immaginario visivo del melodramma in Italia e non solo. Perché Vittorio Rota fu per un trentennio lo scenografo ufficiale del Tempio della Lirica milanese. Ne abbiamo incontrato l'autrice, la studiosa di scenografia Vittoria Crespi Morbio, ma introduciamola con un ascolto, pura siccome un angelo, dalla Traviata di Giuseppe Verdi, un'incisione del 1906. Vittoria Crespi Morbio, naturalmente Giuseppe Verdi, le voci di Riccardo Stracciari e Rosina Storchio, che fu cantante amatissima da Toscanini, perché Verdi e Toscanini sono legati a doppio filo con la figura di cui oggi vogliamo parlare.
Sì, allora Vittorio Rota è un ragazzo che si fa da sé. Nasce in un piccolo borgo vicino a Mantova, studia all'Accademia grazie a una borsa di studio, poi ha la fortuna di arrivare a Milano e di incontrare quello che sarà il suo grande maestro, Carlo Ferrario. Carlo Ferrario alla Scala aveva un grandissimo potere e aveva anche un legame particolare con Giuseppe Verdi. E Ferrario lo accoglie, anche se non viene da Milano, non viene dall'Accademia di Brera, viene dall'Accademia di Parma, pertanto cresce con Girolamo Magnani, che era stato il grande antagonismo di Carlo Ferrario. Però Carlo Ferrario vede che questo ragazzo ha una grande qualità e addirittura ruota figura tra il gruppo di collaboratori per fare la prima assoluta di Otello. E pensò, presumibilmente, Rota, giovane, di grande volontà, ha avuto anche modo di vedere e incontrare Verdi durante le prove. E questo gli rimarrà moltissimo. Infatti, Rota sarà un grande esecutore e realizzatore degli allestimenti di Verdi, diretti da Toscanini. Pertanto c'è questo filone molto interessante della tradizione scenica italiana che approda Verdi e Rota diventa il grande continuatore di questa tradizione. Questa tradizione cosa vuol dire? Una tradizione legata all'attendibilità al libretto, del libretto. Toscanini questa cosa ci teneva moltissimo, un rigore filologico, ma anche una poetica, una freschezza di pennellata, perché gli scenografi facevano sia i bozzetti sia li realizzavano sulla tela. La cosa curiosa è che Rota è diventato poi lo scenografo ufficiale della Scala, dal 1894 al 1923, per 30 anni è stato lo scenografo ufficiale della Scala. E però ecco, il suo stile è sempre stato molto coerente su queste linee principali di forza della tradizione appunto italiana.
Uno stile coerente, sì, ma contrassegnato anche da un certo moderno pragmatismo, che è pure una cifra di Vittorio Rota.
Sì, Rota è sempre stato chiamato perché risolveva i problemi. Addirittura è stato chiamato nel 1913 quando apre l'Arena di Verona. Ha lavorato accanto a Fagioli, voluto da Serafin. Pertanto Rota è stato amato da tutti i grandi direttori stabili, da Toscanini a Serafin a Marinuzzi, proprio come diceva lei, per questo suo grande pragmatismo. Durante questi 30 anni della sua lavorazione la scena è cambiata, dalla scena prettamente pittorica è diventata anche una scena di costruzione e anche di luce. Pertanto lo scenografo si occupava anche dell'illuminazione. Era, ricordiamolo, lo scenografo stabile del teatro, ufficiale del teatro, e pertanto dal sottotetto della Scala, dove venivano realizzate, dipinte le tele, Rota si trasferiva nel sottosuolo del teatro, dove stava più o meno la buca del suggeritore, verificava la messa in scena e dava disposizione ai tecnici della luce sulle direttive, sull'intensità, la modulazione della luce. Pertanto ogni sera lo scenografo doveva stare in teatro. All'epoca poi ai balletti si affiancavano anche le opere, pertanto la serata si prolungava ben oltre la mezzanotte. Rota ha avuto anche la fortuna però di essere affiancato da un gruppo di collaboratori che era Carlo Songa, Angelo Paravicini e Mario Sala. Lavoravano in equipe e la grande cosa è che riuscivano a creare un'omogeneità della medesima opera che veniva suddiviso quadro per quadro ed era un'usanza portata dalla Francia. All'Opera di Parigi si usava questa usanza, ossia affidare una messa in scena di un'opera a diversi specialisti. E questa è stata portata poi in Italia da Edoardo Sonzogno, che era molto legato alla Francia e che guidò la Scala dal 1894 al 96, che segnano proprio il debutto di Rota in quanto scenografo ufficiale del teatro.
Anni intensi e di grandi cambiamenti non soltanto sociali, ma anche tecnici, tecnologici.
Nell'arco dei 30 anni ci furono anche delle innovazioni tecnologiche, si introdussero anche dei filmati nelle rappresentazioni, si introdussero anche queste innovazioni che venivano dall'estero, come dal belga Frey, con delle proiezioni. Sono delle innovazioni anche un po' episodiche, però questo indica quanto la Scala fosse attento a stare un po' al passo dei tempi e soprattutto alle richieste degli spettatori che chiedono sempre di più, cioè la messa in scena è diventata molto costosa, molto, molto ampia rispetto alla semplice esecuzione della pittura sulle tele. E Rota in questo riesce a cogliere e a farsi anche un portatore di questa messa in scena completa, architettonica, pittorica, con innovazioni episodiche e della messa in scena.
Innovazioni episodiche, lei dice, tutto sommato, rispetto alla tradizione pittorica italiana della scenografia.
La tradizione rimane quella prettamente pittorica, sì, è una tradizione molto consolidata che viene proprio dalla scuola del Gagliari, l'Andriani, San Quirico e poi dal Ferrario. È proprio una tradizione molto coerente, omogenea e che fa del teatro della Scala il primo teatro del mondo, tanto è vero che viene portato poi al Metropolitan e al Colón di Buenos Aires, il medesimo immaginario visivo che viene proprio adottato dai grandi mecenati del Metropolitan o dei grandi latifondisti dell'aristocrazia argentina.
Vittoria Crespi Morbio, il volume da lei curato, lo ricordiamo, Vittorio Rota e il teatro del suo tempo, pubblicato dagli Amici della Scala, ha un ricco apparato documentario e iconografico. Come l'avete realizzato?
È un libro molto, molto denso di documentazione, abbiamo impiegato anni per farlo, sia per la ricerca dei documenti sia per la ricerca iconografica, perché questo materiale non si conserva in un solo luogo, è stato disperso. È come vedere come un'ombra di quello che fu la vera attività di Rota, che ha fatto centinaia di allestimenti. Si pensa che lui era conteso tra le più grandi anche case musicali, Ricordi e Sonzoni, e pertanto lui ha fatto un repertorio sterminato di autori sia contemporanei sia di tradizione come appunto Verdi e Wagner, e pertanto tutto questo materiale è andato disperso, perciò trovarlo tra i privati è stato una cosa molto 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 complessa, perché in posti poi impensabili come Viadana, Pomponesco, abbiamo dovuto scavare anche in posti, in certi museini, e questo è proprio legato alla tradizione di Rota, perché lui è un ragazzo che si fa da sé, viene dalla provincia lombarda e con grande forza e grande tenacia viene proiettato in questo mondo musicale internazionale. E pertanto si possono vedere dei bellissimi bozzetti, ma è solo una vaga traccia di quello che lui effettivamente ha fatto.
Vittoria, salutiamoci allora con un ascolto in qualche modo evocativo del mondo di Vittorio Rota. A quale opera lei penserebbe?
A Rigoletto sicuramente, perché è entrato nel repertorio per 40 anni al Metropolitan, poi Wagner, ha fatto molto Wagner. Wagner l'ha proprio coperto tutto, perché Serafin ha chiamato lui. Io tra Wagner penserei proprio a Parsifal, perché ha fatto la prima rappresentazione alla Scala di Parsifal quando scadettero i vincoli, la Scala fece e lo fece tutto Rota.
Per vincoli intendiamo quelli dei diritti d'autore che concedevano a Bayreuth l'esclusiva delle esecuzioni del Parsifal.
Sì, dopo nel 1914 scaddero e tutto il mondo, a parte il Metropolitan che lo fece prima, perché in America i diritti non erano validi e pertanto se ne sono infischiati nel 1903, l'hanno fatto in forma scenica, però nel 14 tutti poi ebbero l'opportunità di metterlo in scena e Rota fu il rappresentante per la Scala.
E allora Wagner sia il finale del Parsifal nell'incisione storica diretta da Georg Scholti per Decca con i Wiener Philharmoniker e un esercito di esecutori. Grazie, Vittoria Crespi Morbio.
Arrivederci, grazie.